Rieccoci in collegamento dopo gli aggiornamenti dal CPR di Corso Brunelleschi, per i quali vi invitiamo appunto a consultare periodicamente il blog nocpr.torino.noblogs.org. Cerchiamo di avere aggiornamenti appunto anche dal CPR di Gradisca di Sonso, per il quale a sua volta vi invitiamo di guardare periodicamente il blog nofrontierefvg.noblogs.org. Ok, l'ho detto giusto questa volta. E abbiamo con noi dei compagni friulani che appunto iniziano a raccontare un po' cosa succede da quella parte d'Italia.
Sì, ciao a tutte e a tutti, grazie dell'invito, come sempre molto bello essere qui.
Grazie a voi.
E, dunque, nell'ultimo periodo, dopo un po' di tempo di silenzio, a dire il vero, abbiamo pubblicato un paio di aggiornamenti per cercare di fare il punto rispetto alla situazione delle persone recluse nel CPR di Gradisca e complessivamente a come si struttura, come si evolve quella macchina di detenzione ed espulsione che è il sistema dei CPR e anche il CPR di Gradisca. E, sono due aggiornamenti leggermente diversi, nel senso che uno riguarda una storia individuale che ci sembrava abbastanza significativa perché sollevava tutta una serie di questioni sicuramente da attenzionare, e un altro invece più generale, da cui partirei. Che descrive un po' quella che è stato l'ultimo mese e mezzo all'interno del CPR di Gradisca, che dopo, diciamo, un'estate un po' particolare, ha visto tornare il CPR al suo regime ordinario di detenzione, perlomeno in termini numerici. Se, diciamo, da luglio, agosto le notizie che avevamo dall'interno del CPR era di un basso numero di persone recluse, di molti scricchioli giuridici, sanitari, molte questioni che venivano sollevate da avvocati e da medici, che permettevano una liberazione molto veloce di tante persone che venivano catturate e recluse nel CPR di Gradisca. E che in qualche modo ha abbassato la capacità detentiva del CPR di Gradisca per un paio di mesi, con il ritorno dell'autunno e del freddo, come diceva tra l'altro la testimonianza che abbiamo ascoltato da Brunelleschi, è tornato anche un numero ordinario di circa 80 persone recluse, cioè quella situazione a cui siamo stati abituati perlomeno negli ultimi anni, con una conferma. Perché è sempre lì onnipresente, che è Echene, la cooperativa, l'ente gestore del CPR di Gradisca, perlomeno dalla sua riapertura nel 2019, che ha nuovamente vinto un bando che era vacante da molto tempo, direi almeno 2 anni. Era stato nuovamente indetto, si erano presentati diversi enti gestori che abbiamo imparato un po' a conoscere. Ha vinto nuovamente Echene, ha vinto la continuità, e tra l'altro sottolineo che Echene ormai sta diventando una di quelle cooperative prendi tutto, perché oltre a gestire il CPR di Gradisca gestisce anche quello di Milano, quello di Roma, ha gestito in precedenza il CPR di Macomer. Insomma, inizia ad avere un ruolo sempre più significativo anche a livello nazionale e non solo locale. E, quindi questa era la prima conferma. Per il resto, la situazione che ci viene descritta dall'interno è quella a cui siamo ormai abbastanza abituati, e cioè una situazione devastante dal punto di vista della vita, della detenzione all'interno. In particolare nell'ultimo periodo le proteste erano relative al freddo, anche perché la struttura, come abbiamo sempre raccontato, in realtà in questi ultimi tempi è profondamente debilitata, è molto compromessa anche da quelle che sono state le rivolte, le proteste all'interno. Quindi ovviamente mancano finestre, porte, suppellettili, coperte, manca tutto, proprio perché quel genere di struttura è anche una struttura di tortura e quindi deve rimanere in quelle condizioni. E l'aggiornamento l'abbiamo intitolato un po' Torturare e deportare, perché ci sembravano un po' i due elementi che emergevano da quelle che erano le voci vive dei detenuti che abbiamo sentito all'interno. Quello che ho detto riguardava l'aspetto, diciamo, della tortura, del funzionamento ordinario del CPR. Per quanto riguarda la sua funzione deportativa, allo stesso modo terrificante. E, da un po' di tempo ormai sappiamo che c'è stato un relativo blocco delle deportazioni verso la Tunisia. Dico relativo perché sicuramente ci hanno raggiunto delle storie di deportazioni singole di alcune persone, quindi se è vero che la macchina via charter che era stata costruita e poi consolidata nel tempo tra Italia e Tunisia rispetto alle deportazioni si è per ora fermata, quella invece individuale in alcuni casi specifici continua a funzionare. E poi abbiamo notato, ed era insomma una questione che abbiamo affrontato a lungo, un nuovo incremento delle deportazioni verso l'Egitto, quasi a sopperire l'assenza di deportazioni verso la Tunisia, che ormai sono due volte al mese. Prima erano a cadenza mensile, ora accadono due volte al mese, solitamente, anzi quasi sempre nell'ultimo periodo, il mercoledì, il secondo mercoledì e il quarto mercoledì del mese, secondo quello schema che abbiamo un po' ormai imparato a conoscere, no? Quindi il rastrellamento delle persone dai CPR del nord Italia, il loro trasferimento verso Roma e poi da Roma con l'aereo, da Roma a Fiumicino, uno scalo a Palermo e l'effettiva deportazione verso il Cairo, verso l'Egitto. E, questa per quanto riguarda, direi, la situazione generale.
Yes. E il secondo aggiornamento che abbiamo pubblicato invece riguarda appunto la storia personale, di una storia individuale che però insomma è particolare per alcune sue elementi, diciamo, di novità. Si tratta di un ragazzo egiziano che è stato intercettato al valico di Fernetti, che divide Italia e Slovenia, e, identificato ha dichiarato di essere maggiorenne, perché questo è, diciamo, il consiglio che viene spesso dato alle persone che vogliono proseguire il loro viaggio. Le persone maggiorenni più facilmente riescono poi appunto a ripartire, però in realtà M, diciamo così l'iniziale, aveva appena 16 anni. Insomma, sta di fatto che è stato fatto subito un ordine di espulsione per lui, ed è stato portato al CPR di Gradisca, e questa cosa comporta una sorta di novità, non succede spesso, dove gli è stato dato appunto una detenzione di 60 giorni. Quando M è arrivato, si è reso conto sostanzialmente della situazione, del fatto che poteva essere rimpatriato anche molto velocemente. Abbiamo avuto negli ultimi mesi anche situazioni in cui persone egiziane appunto sono state meno di 24 ore nel CPR prima di essere deportate. Lui è riuscito in qualche modo a fare una domanda di protezione internazionale, che probabilmente gli ha schivato il primo volo, che è partito mi pare il 12 di novembre per l'Egitto, che lo avrebbe già potuto, diciamo, trasportare fino a là. E nel frattempo siamo venuti a conoscenza di questa situazione grazie ai suoi compagni di cella, che hanno anche iniziato a provare a comunicare il fatto che c'era un minorenne. Lui aveva dei documenti che comprovavano la sua età. E niente, quindi quando siamo venuti a conoscenza di questa cosa siamo entrati in contatto con un'avvocata solidale che ha... questo è particolare, è burocratese, ha fatto un'istanza al Tribunale dei Minori sostanzialmente, e in cui veniva confermata effettivamente la minorità di M, sedicenne, e per questo è stato... insomma è stato scagionato poi un po' immediatamente, è stato scagionato, messo in una struttura per minori dove è rimasto pochissimi giorni in regione, ed è stato subito poi spostato a Napoli. E, questa cosa ci sembra abbastanza palese, che sostanzialmente l'allontanamento di questa persona, il fatto di renderlo irreperibile, possiamo trovare due ragioni. Una è quella appunto di rendere molto più difficile il fatto di denunciare, quel fatto che appunto il Kene trattenesse un minore, e anche da un altro punto di vista quello di rendere più difficoltosa per il ragazzo il fatto di ricominciare, di ripartire per il suo viaggio, per andare dove voleva andare sostanzialmente.
E giusto per gli ascoltatori, magari per noi è scontato, l'abbiamo già detto mille volte, ma effettivamente la sottotraccia è che l'Egitto è uno dei pochi paesi in cui il riconoscimento dell'identità si fa a posteriori della deportazione. Giusto per chi ci ascoltasse per le prime volte, normalmente una deportazione è validata da un punto di vista prettamente burocratico e quindi il titolo di viaggio è in qualche modo pronto nel momento in cui alla persona viene riconosciuta una nazionalità di provenienza. E a quel punto la persona, il prigioniero, viene deportato in un volo che va effettivamente in quel stato lì. L'Egitto è uno dei pochissimi stati di cui abbiamo certezza che il controllo dell'identità viene fatto a posteriori, cioè nel momento in cui le persone sbarcano. Quindi credo che questo sia stato un ulteriore ostacolo rispetto a dimostrare la propria età per M, perché appunto, come ben spiegato appunto dai compagni che sono qua in studio, in un opuscolo che parla proprio delle deportazioni verso l'Egitto e che potete scaricare dal loro blog nofrontierefvg.noblogs.org, comunque c'è questa peculiarità che rispetto alle deportazioni per l'Egitto, che rende ancora più difficili per i prigionieri evitare in sé la deportazione.
E cioè, tra l'altro, io aggiungerei due considerazioni rispetto a questa storia, che magari sembra come dire una storia scandalistica, no? Che riguarda semplicemente un minorenne, mentre in realtà rappresenta molto bene un po' lo stato delle cose e anche un punto che andrà sicuramente attenzionato come tendenza complessiva, e cioè che c'è una macchina complessiva, che è quella che definiamo macchina delle deportazioni, macchina delle espulsioni, che si configura attraverso una serie di accordi bilaterali, ad esempio quello con l'Egitto, e la storia di M ha impattato proprio contro questa macchina, che è una macchina che funziona a prescindere, perché è creata per motivi ben precisi, e quindi l'arbitrarietà, la cecità di questo meccanismo ha fatto sì che anche un ragazzo di 16 anni potesse finire travolto, diciamo, da questo meccanismo, salvandosi per il rotto della cuffia, perché la deportazione era imminente e ce ne sono due al mese, quindi era stato catturato in frontiera proprio per questo motivo. La seconda, che è una delle prime avvisaglie che sentiamo in maniera così chiara, è il possibile legame tra frontiera, CPR e deportazione, perlomeno per i nostri territori. È diciamo una dinamica che abbiamo ascoltato pochissimo, di cui non conosciamo moltissimi casi. In questo caso, una delle prime volte che una persona intercettata, secondo quella terminologia questurina che viene utilizzata, alla frontiera è stata immediatamente inserita nel meccanismo della detenzione amministrativa e della deportazione, che, diciamo, nella prospettiva dell'implementazione del nuovo patto sulle migrazioni e l'asilo, quindi l'estensione di quelle che sono le pratiche semplificate, accelerate, soprattutto per persone che arrivano da paesi sicuri, la loro detenzione e la loro deportazione immediata, è una prima avvisaglia che sicuramente potrà rappresentare un ulteriore inasprimento di quelle che sono le politiche migratorie, perlomeno sul confine orientale. Ed è per questo che abbiamo cercato di scrivere tutta questa storia, metterla nero su bianco immediatamente, per iniziare a fare poi tutti i ragionamenti del caso rispetto a quello che sta avvenendo. Un'ultima cosa, perché ho citato il patto migrazione e asilo, e cioè quindi anche la dimensione europea, una delle ultime deportazioni di cui siamo a conoscenza, quella del 16 ottobre ad esempio, è stata sicuramente effettuata in collaborazione con Frontex, che ha proprio messo a disposizione il velivolo. Ci sono proprio i bandi del ministero, che inizialmente chiedono, come fanno sempre, no? Nel caso dei charter, di mettere a disposizione un velivolo, che a un certo punto vengono ritirati perché subentra Frontex e dice: c'ho io pronto l'aeromobile per compiere questa deportazione. E questo mostra molto bene tutta la dimensione complessa ed europea di questo meccanismo che stanno implementando.
Sì, prima di fare magari una breve pausa musicale, giusto per appunto dare due coordinate, effettivamente anche rispetto a quelle che erano i charter per la Tunisia, quello che si diceva e che appunto è stato anche discusso all'interno del lavoro che è stato fatto scritto sulle deportazioni è che a un certo punto era iniziato rispetto ai tunisini una vera caccia all'uomo tra le carceri, tra le strade, all'interno dei CPR per poter riempire questi charter, perché in effetti quando le deportazioni sono via charter ci sono, diciamo, viene messa in atto una macchina che cerca di capitalizzare il più possibile su questi esseri umani che vengono deportati, e quindi diventa fondamentale trovare i tunisini in quel caso, gli egiziani in questo. Quindi mi sentirei di dire che si potrebbe rinchiudere all'interno di questa visione il fatto che effettivamente, visto che si sta cercando da parte dei due paesi, l'Italia e l'Egitto, di capitalizzare sempre di più sulla vita delle persone egiziane, evidentemente stiamo in qualche modo assistendo a una caccia all'egiziano, che però in questo caso è giusto segnalare come il fatto che sia già stato fatto in frontiera questo fermo e poi il trasferimento nel CPR in qualche modo ci porta a riflettere su quali sono le implementazioni del patto europeo, di cui magari dopo vi diamo un link per un aggiornamento interessante che era stato fatto da Radio Onda Rossa proprio sul patto europeo, visto che è un, diciamo, un molto complesso come tema, però uno delle, diciamo, dei meccanismi che tendono a livello europeo a implementare è di fare delle sacche in qualche modo attorno alle frontiere, in cui vengono immediatamente fermati, detenuti i migranti, e nel caso che siano provenienti da paesi definiti come di origine insicura abbiano una procedura accelerata che li riporti immediatamente all'espulsione. In questo senso era stato ai tempi aperto la colonia d'oltre, cioè il CPR d'oltremare di stampo coloniale, che è quello di Gjader in Albania, poi adesso, diciamo, rimesso in sesto come CPR punitivo, però diciamo quello era il tipo di implementazione burocratica su cui si basava. Però magari
volevo dire una cosa. Facciamo uno stacco musicale, però ascoltatevela bene questa canzone, perché c'entra con quello di cui stiamo parlando. Chi ascolterete adesso è Rami e Sam, la canzone si intitola Balaha, viene direttamente dall'Egitto. Balaha è il soprannome con cui veniva preso in giro il Sisi. E per questa canzone e per, insomma, l'impegno musicale messo nel fare parte della rivoluzione, il cantante Rami e Sam è dovuto fuggire dall'Egitto. Altre persone che avevano suonato, prodotto e scritto la canzone sono state arrestate, una di queste persone è stata uccisa in carcere e un'altra, che aveva scritto il testo, si ritrova ancora in carcere. Quindi, giusto per dare un'idea del perché ancora di più bisognerebbe opporsi con forza alle deportazioni in Egitto e ovunque.
سيبك حظك من الدعاء وتلم في ايدك شلتك وتنور سجن المزرعة. ايه يا بلحة، ايه يا بلحة، يا بلحة يا حلوة، يا بلحة يا مأمة خلصت سنينك الأربعة، يا حلوة يا بلحة يا مأمة خلصت سنينك الأربعة. طولت علينا بطلتك، زهقنا خلاص من خلقتك، ده إلهي نور صلعتك ويسيبك حظك من الدعاء وتلم في ايدك شلتك وتنور سجن المزرعة. ايه يا بلحة، ايه يا بلحة، بلحة بلحة بلحة. اربع سنين عدوا كده والشعب مش لاقي الا ضر، مدت ايديك لده وده بتعبي في كروش القدر، وان قلت تبني الجيل الجديد تعمل سجون بابواب حديد. تسلم يا زعيم المرقعة، يا حلوة يا بلحة يا مأمة، يا حلوة يا بلحة يا مأمة خلصت سنينك الاربعة، يا حلوة يا بلحة يا مأمة خلصت سنينك الاربعة. ايه يا بلحة، ايه يا بلحة، يا بلحة. فشل بالطول موقف بالعرض، من خدتك قلت تبيع الارض، يا كورة شربوها سوها البعض، مخطفوا النيل وبنوا لك سد، حفرت قناة
منا حفرة ومقلب يا ريتك بيجي منفعة يا حلوة يا بلحة يا مأمة يا حلوة يا بلحة يا مأمة خلصت سنينك الأربعة يا حلوة يا بلحة يا مأمة خلصت سنينك الأربعة إيه يا بلحة إيه لما عرس ما بيشبعش طبيل ولحس وغش فغش والشعب ملهي في أكل العيش والعيش محلي بق الجيش ونفق في مرة لهم بالمرش يا زعيم نظام الشخلاء يا حلوة يا بلحة يا مأمة يا حلوة يا بلحة يا مأمة خلصت سنينك الأربعة يا حلوة يا بلحة يا مأمة خلصت سنينك الأربعة إيه يا بلحة إيه يا بلحة يا بلحة بتبني مدينة جديدة بتعمل سوية أصحابك تكلف بديفوت سيبنا بنغرق في الكستور مش الشعب خلاص كشف المستور حلقاتك برجالاتك عمل له حاجاتك بندولاتك يا حلوة يا بلحة يا مأمة خلصت سنينك الأربعة يا حلوة يا بلحة يا مأمة خلصت سنينك الأربعة طولت علينا بطلتك زهقنا خلاص من خلقتك لألاه ينور صلعتك ويسيبك حظك من الدعاء وتلم في ايدك شلتك وتنور سجن المزرعة ايه يا بلحة ايه يا بلحة يا بلحة يا بلحة
Bentornate e bentornati a Dal Raga, trasmissione di Radio Blackout, 105.25 FM.
Perfetto, grande.
Fatto bene. E niente, parlando sempre di Frontex, ma spostandoci un po' verso Oriente, è di pochi giorni fa la notizia che Frontex, appunto, che parlando di Frontex, ha pubblicato un report un anno dopo la morte di tre giovani egiziani minorenni morti appunto al confine tra Bulgaria e Turchia di freddo che sono stati insomma c'è stato un collettivo Rotte Balcaniche e Onem Kitchen avevano provato a salvarli diciamo ad andare a recuperarli ma la polizia bulgara gli ha impedito in tutti i modi di raggiungerli. Questi tre ragazzi sono morti. Un anno dopo è uscito questo report di Frontex che dà la colpa appunto alle autorità bulgare e la usa un po' come pretesto sostanzialmente per dire che bisognerebbe investire molto di più, mettere molte più risorse nella relazione con questa entità per garantire, penso a questo punto, deportazioni che siano pulite in un certo senso. Fa un po' ridere, però ce lo potevamo anche aspettare, perché al contrario i comunicati che sono stati pubblicati appunto dal collettivo, da Non in Kitchen, chiedevano l'interruzione di questi rapporti.
Tra l'altro potete trovare, per chi volesse approfondire questa terribile storia, che però appunto è molto significativa di come funzionano le frontiere, i respingimenti, di come le deportazioni avvengono da una parte all'altra, da una frontiera all'altra, e sempre sulla pagina di Arraga su Radio Blackout potete trovare un approfondimento fatto con i compagni e le compagne del collettivo Rotte Balcaniche proprio di gennaio, in cui viene raccontata questa storia. E pensiamo che sia sempre fondamentale unire i tasselli per far vedere, per mostrare come in realtà appunto la macchina del razzismo, delle deportazioni e anche appunto le leggi migratorie siano qualcosa che noi sicuramente riusciamo ad analizzare molto meglio in Italia, però fanno parte, no, della delle leggi europee che lavorano insieme. Poi ovviamente da una parte per come vengono raccontate le cose in Europa occidentale sembra che alle frontiere orientali ci sia sempre molta più brutalità e cattiveria, e che invece le organizzazioni europee come Frontex lavorino in maniera come l'IOM, come l'Organizzazione Mondiale dell'Immigrazione, funzioni molto più invece in maniera coordinata e trasparente, però sappiamo benissimo che sono tutti parte dello stesso schifo.
Prima di andare avanti con gli aggiornamenti degli ultimi mesi da Gradisca, che appunto parlano di frontiere, deportazioni, CPR, tracciando in essi che senso, visto che prima parlavamo del nuovo patto europeo di migrazione e asilo, vi indicherei questo podcast che è stato fatto da Radio Onda Rossa, che si chiama Il nuovo patto EU immigrazione e asilo, un'analisi, in cui si entra un po' nei tecnicismi che aiuta un po' a capire di che cosa si sta parlando.
Sì, proseguirei dal punto di vista degli aggiornamenti, rientrando diciamo verso dentro le frontiere militarizzate dei Balcani, in particolare visto la zona in cui ci troviamo, e quindi tornando al CPR di Gradisca, anche se volete possiamo poi proseguire anche una parte rispetto alla frontiera e quelle che sono state le evoluzioni recenti, perché rispetto al CPR di Gradisca c'è tutto l'altro lato della medaglia, che è quello della resistenza, della rivolta, della protesta che puntella diciamo tutte queste pratiche che abbiamo descritto finora come delle pratiche diciamo quasi inarrestabili, no? Che travolgono le persone che incontrano. E invece gli atti di resistenza sono molti, diciamo per tutta l'estate abbiamo ascoltato, sentito, supportato, tifato le storie di resistenza dei reclusi di Gradisca, quindi i mille tentativi di evasione, alcuni riusciti soprattutto dagli ospedali. La messa in gioco del proprio corpo, quindi sulla questione della salute, quella battaglia che si svolge giorno dopo giorno, e poi in realtà anche tutta una serie di scricchiolii della macchina delle deportazioni, a prescindere se vogliamo anche dalla resistenza che viene messa in gioco dalle persone. Ad esempio l'ultima storia, che è stata un po' quella che ha finito per riempire nuovamente perlomeno l'area rossa del CPR di Gradisca, riguardava un'altra storia di deportazione che non è andata fortunatamente a buon fine, riguardava in questo caso delle persone nigeriane che, come accade una volta ogni due mesi, stavano per essere deportate con un volo charter, e questo volo charter è effettivamente partito da Roma Fiumicino, se non ricordo male, anche se spesso parte anche da Ronchi dei Legionari, dal CPR di Gradisca. Il volo charter è partito, però a un certo punto non si sanno bene i motivi fino in fondo. Si dice perché l'Algeria non ha dato i permessi di sorvolo sul proprio paese, quel charter è ritornato indietro. Era un charter tra l'altro congiunto, cioè aveva almeno una quarantina di persone, quindi congiunto, sempre tornando alle politiche europee, con la Germania, quindi con un altro paese europeo, e quelle persone nigeriane sono ritornate, sono state di fatto deportate, ma nel lager CPR di Gradisca, dove una buona parte di loro si trova tuttora, nella famosa area rossa. Era l'area che era stata devastata dalle rivolte di gennaio di quest'anno. L'anno era iniziato con questa enorme rivolta che aveva letteralmente distrutto l'area rossa. Quell'area era stata chiusa per un lunghissimo periodo e poi piano piano è stata riaperta, ma riaprendo solo una, due, tre, quattro celle, mai riempendosi veramente fino in fondo. E invece con questo ultimo imprevisto delle politiche di deportazione è stata nuovamente riempita. Da quel che sappiamo i contatti ci sono stati, ma possiamo anche immaginare la situazione in cui si è trovato questo gruppo di persone che si è trovato all'improvviso nuovamente all'interno di un lager, in questo caso nel profondo nord-est. La reazione ovviamente è stata quella di un'ostilità profondissima, quasi da non parlare, non comunicare con nessuno e osservare e reagire in cagnesco a quella che era la situazione che si trovavano attorno. Poi effettivamente nelle settimane successive, come accade sempre, la situazione si è anche in parte stabilizzata, però è un'altra di quelle storie che mostrano che i buchi, le contraddizioni, le problematiche di questo sistema della detenzione amministrativa, dell'espulsione hanno e possono essere, come dire, usate come arma per metterle in crisi. E a noi poi dall'esterno, ed è uno dei temi che ci poniamo ormai da tanto tempo, è dare sostegno, dare supporto, dare solidarietà anche attiva a tutto questo e soprattutto alle persone recluse.
في سجن فيه وردة على بابه فيه سجان كل السجون واحدة وده سجن بالألوان أربع حيطان من نور بتبارك العصيان ليه الطيور بتحج وتصاحب القضبان في سجن فيه وردة على بابه فيه سجان كل السجون واحدة وده سجن بالألوان أربع حيطان من نور بتبارك العصيان ليه الطيور بتحك وتصاحب القضبان لن تحبس وردة يا دولة العميان يا وطن يا محتل يا شعب غلب النوم الليل عليكم هل والحكم فيه للبوم طولها تقوم تكشف ضلال كتبكم وتحارب الفرعون المتعيس العرفة أفكاركم المجد للمحبة
عبيس طول ما انفى أفكاركم يا دولة المتعيس العرف أفكاركم
Rieccoci in onda e volevamo sfruttare questi pochissimi minuti prima di Aria, trasmissione ascoltata dentro il carcere delle Vallette, e da cui oggi arriva la tragica notizia dell'ennesimo suicidio, questa volta nel blocco C, e quindi cercheremo di lasciare il prima possibile la trasmissione ad Aria in modo che possa essere ascoltata da dentro il carcere, ma approfittiamo di questi pochi minuti ancora per rilanciare l'iniziativa di domani proprio qua a Radio Blackout, in cui si presenteranno e verranno discussi con appunto i compagni friulani e i compagni e le compagne di, della rete Campagna in Lotta, dei due opuscoli dal titolo 1 Deportazioni, riflessioni per attaccare gli ingranaggi del razzismo di Stato, e l'altro che si intitola Egitto, paese sicuro, una storia paradigmatica di reclusione e deportazione dal CPR di Gradisca di Isonzo, di cui appunto sono autori i nostri compagni qua in studio. Giusto per dare il panorama in cui si inserisce questa presentazione, l'opuscolo sulle deportazioni è stato scritto a più mano da compagni che si organizzano contro il razzismo e contro la macchina delle deportazioni e delle reclusioni, perché è sprovvisto di documento europeo e cerca di fare una panoramica proprio sulla macchina sull'aumento delle deportazioni e di come queste siano un tassello ormai fondamentale non solo per i discorsi dei fasci che molto spesso alimentano il fuoco della cosiddetta da loro chiamata reimmigrazione, che altro che non sarebbe che la deportazione, ma anche dai governi di tutta Europa e quindi dell'Italia stessa, che seppur non sia arrivata a standard deportativi come quelli di altri paesi dell'Europa continentale, sicuramente sta implementando molto la propria capacità deportativa, non solo via charter, ma anche attraverso i voli di linea. L'altro opuscolo, che dà uno spaccato un po' più materiale di che cosa parliamo quando parliamo di deportazioni, per fare in modo che sia un po' calata questa discussione anche nel reale, parla proprio delle deportazioni verso l'Egitto.
Sì, diciamo che è un opuscolo che è figlio degli stessi ragionamenti, dello stesso momento di discussione tra tante compagne e compagni sulle deportazioni, su come avvengono, su cosa rappresentano, l'investimento che ci ha fatto l'Italia come l'Europa, e in questo caso è un opuscolo pensato anche in un senso molto divulgativo, per provare a aprire una serie di focus su quelli che sono i processi di razzializzazione, detenzione e poi deportazione di una persona, in questo caso verso l'Egitto, perché ci interessava fare proprio un lavoro per rappresentare tutto il circuito all'interno di cui si situano queste deportazioni poi specifiche. Ad esempio, nel caso dell'Egitto si tratta di accordi bilaterali che riguardano non solo le migrazioni ma anche di veri e propri rapporti coloniali, rapporti economici che hanno a che fare con quelle che sono le aziende di Stato, come per esempio l'ENI, che hanno a che fare con la vendita di armi, che hanno a che fare appunto con la definizione di equilibri coloniali, geopolitici nel Mediterraneo, e abbiamo inserito la storia di una persona con cui siamo in contatto, che alla fine è stata effettivamente deportata in Egitto, e all'interno di questi meccanismi che sono appunto quelli del razzismo di Stato. E domani proviamo un po', forse non per la prima volta, però a far lavorare assieme questi due opuscoli per aprire qualche ragionamento interessante, e soprattutto, una volta scomposti tutti gli ingranaggi, cercare anche il modo per aggredirli effettivamente con le persone coinvolte.